Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Dopo una lunga pausa, molto più lunga di quello che intendevo, sono molto grato a Dio che oggi riprendo lo studio nell'Evangelo di Giovanni. Abbiamo considerato i primi 10 capitoli di questo Evangelo, siamo pronti a riniziare il capitolo 11 e abbiamo visto ripetutamente che Giovanni fu guidato da Dio a scrivere questo Evangelo per mostrarci in modo chiaro che Gesù, l'uomo, è il Cristo, il Figlio di Dio, l'unico che può salvarci. Per esempio in capitolo 5 Gesù dichiara che Egli dà la vita, intendendo chiaramente che senza di Lui non c'è vita. E Lui non sta parlando lì di vita fisica, anche se Lui dà anche quello, sta parlando della vita spirituale. Questo può fare solo Dio, ma Gesù è Dio incarnato e può fare questo. In capitolo 10, per esempio, abbiamo letto che Gesù si dichiara di essere il buon pastore e chi entra per Lui trova la salvezza, trova la vita. E Lui non lascerà, non perderà mai nessuno. Chi è in Lui è sicuro. Abbiamo visto Lui ripetutamente rivelarsi come Dio. E fu odiato per questo dai capi religiosi, perché loro non seguivano veramente Dio pur parlando di Dio. Giovanni, alla fine dell'Evangelo, scrive perché fu guidato da Dio a scrivere questo, e leggo Giovanni 20, 30 e 31. Ora, Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei Suoi discepoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Giovanni scrisse questo per farci capire che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, che comprende colui che salva, colui che prevede il perdono, in modo che credendo in Lui, in quel modo, uno ha vita, la vera vita, nel suo nome. Perciò vogliamo riprendere l'Evangelo, capitolo 11. Gesù era in Giudea, i giudei, i capi, volevano ucciderlo, ma non era il suo momento. Gesù era pronto a morire, ma al momento giusto, e non era quel momento. Perciò esce dalla Giudea, perché loro lo stavano cercando per farlo morire. Lui esce, perché aveva ancora tempo da preparare i suoi discepoli per la loro missione dopo la sua morte e risurrezione. Non era il momento ancora di morire per lui, e quindi lui restava fuori Giudea. Questo è un po' di contesto. Poi, capitolo 11, versetto 1 e 2, Giovanni ci dà un po' più contesto per capire quello che succederà. Leggo. Ora c'era un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, il quale era ammalato. Ora Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. E suo fratello Lazzaro era malato. Betania era un villaggio vicino a Gerusalemme. Maria e Marta e il loro fratello Lazzaro erano amici di Gesù. Notate che le sorelle, in avanti leggeremo nel prossimo versetto, descrivono Lazzaro a Gesù come colui che tu ami. Quindi era una famiglia con cui Gesù aveva stretti rapporti. Qui Giovanni menziona che Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. E questo viene descritto nel capitolo successivo, capitolo 12. Giovanni racconta quell'avvenimento. Notate che in due versetti, 1 e 2, Giovanni menziona due volte che Lazzaro era malato. Lo menziona due volte, basterebbe uno. No, ha già detto due volte. E sarà ripetuto in versetto 3 perché è importante capire che Lazzaro era malato e non era qualcosa di leggero. Infatti scopriamo dopo che muore da questa malattia. E Giovanni ci sta stabilendo la base, il contesto di quello che succederà. Così Lazzaro, che Gesù amava, era gravemente malato. Le sorelle mandano un messaggero in qualche forma a Gesù e dicono a Gesù tramite questo messaggero, versetto 3, le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Cosa vedi? Io vedo quello che mi serve e serve a te. Io vedo fede. Io vedo fede. Chiedono qualcosa a Gesù? Pensate, legge. Fanno una richiesta a Gesù? No, nessuna richiesta. Semplicemente informano Gesù. Questo è fede. Non sono disperati. Signore, ti prego, vieni, vieni subito. No, non fanno richiesta. Solo informano Gesù. Ecco la situazione. Cos'è fede? Noi confidiamo che tu, sapendo, farai la cosa giusta. Quindi non ti chiediamo cosa fare. Perché tu fai sempre la cosa giusta. Non hai bisogno che ti diciamo quello che dovresti fare. Basta che ti informiamo della situazione. Questo è fede. Gesù riceve il messaggio e dal contesto comprendiamo che i discepoli hanno sentito. Arriva questo uomo, sicuramente dicendo che era da Maria e Marta, e poi dice questo, stanno tutti lì, e Dio ha gestito tutto questo per mostrare in modo più chiaro ai discepoli e tramite l'Evangelo a noi la divinità di Gesù. Leggo il versetto 4. E Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato. Gesù cosa fa? Sta preparando i discepoli e noi, i lettori dell'Evangelo, ci sta preparando a quello che farà affinché possiamo vedere la sua gloria. Notate, Gesù dice una cosa strana. Noi sappiamo la storia. Lazzaro muore. Gesù dice: questa malattia non è a morte. Ma no, è a morte. No. Noi guardiamo di solito a lunga o a corta durata, prospettiva, a corta. Noi guardiamo qui, Gesù guarda là. Gesù sa quello che farà. E spesso, ma no, perché hai permesso questo o quell'altro? Guardando oggi, non vedendo quello che Dio sta facendo. Ma non era, in questo caso, la morte di Lazzaro, non era il risultato finale di questa prova. E molto spesso Dio gestisce che arrivano prima le cose brutte. Arrivano prima le cose brutte che portano al vero bene. Quanto è importante che noi abbiamo fede in Dio, che Dio sa quello che fa. Notate anche che Gesù dichiara qualcosa in questa frase, in questo versetto, che di solito non dice. Cosa dice qua? Leggo di nuovo. Questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Che cosa dice Gesù che non dice spesso? Si chiama il Figlio di Dio. Si presenta come il Figlio di Dio. Lo fa raramente. Lo è, ma di solito si dichiarava di essere il Figlio dell'uomo per dimostrare l'umanità. Qui si dichiara il Figlio di Dio e sta dicendo quello che sta per succedere. Tramite questa malattia farà sì che il Figlio di Dio, che sono io, sarà glorificato. Notate che Gesù ci prepara a capire che quello che succede, uno, dimostra che egli è il Figlio di Dio. Ci prepara. Prepara i discepoli prima che sanno quello che farà. Dio gestisce ogni avvenimento della nostra vita fino al più piccolo dettaglio. In questo caso serviva la morte di Lazzaro, una guarigione, e ne aveva fatto tantissimi, non mostrava la potenza quanto la risurrezione. E quindi serviva la morte. Abbiamo letto in Giovanni 9, quell'uomo nato cieco, ricordate? E i discepoli, usando il pensiero di allora sbagliato, ma chi ha peccato? Lui o i suoi genitori che sia nato così? Nessuno. Ma questo serve per mostrare le opere di Dio, per glorificare Dio. Allora, qui leggiamo in 5 e 6 che Gesù non va subito. Non va subito. Leggiamo. Ora Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Giovanni menziona che Gesù amava loro, erano speciali per Gesù. E dunque, visto che li amava, non è andato subito per guarire Lazzaro. Visto che amava loro, non è partito per andare a guarire Lazzaro. Oppure serviva che partisse per guarire Lazzaro? Era capace a guarire a distanza? L'abbiamo visto altre volte. Ma Gesù non ha guarito, non è partito. Ha detto no. Io voglio portare il vero bene, amore e volere il vero bene, non quello che vogliamo noi a volte. E loro certamente volevano la guarigione. No, ho un piano più grande. E serve la morte di Lazzaro. Aspettiamo qui un paio di giorni. O che possiamo fidarci di Dio in quello che fa, anche se non abbiamo nessuna idea. Ma perché lo fa? Non lo so. Ma è Dio, mi fido. Quando era il momento, secondo il perfetto piano di Dio, Gesù parte con i suoi discepoli per andare. Ma loro sono sorpresi di questo, considerando i pericoli. Leggo 7 a 10. Poi disse ai suoi discepoli, torniamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero, maestro, i giudei poco fa cercavano di lapidarti e tu vai di nuovo là? Gesù rispose, non vi sono forse 12 ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. I discepoli sapevano che poco tempo prima i giudei nella Giudea avevano cercato di uccidere Gesù. Sapevano che Gesù era andato via dalla Giudea per non essere ucciso. Perciò, sentendo Gesù dire che dovevano tornare proprio dove c'era il rischio di morte, non sembrava di avere senso a loro. E avevano ragione. Umanamente, non aveva senso. Umanamente, non aveva senso. L'ubbidienza a Dio non sempre ha senso con la logica umana che cerca sempre i benefici terreni. la logica umana cerca benefici eterni o terreni? Terreni, giusto? Terreni. La logica umana. E loro pensando al bene fisico di Gesù, ma Gesù, tu torni proprio là? Cercavano di ucciderti. E non è che sbagliavano di logica. La logica umana diceva quello, ma la logica di Dio va oltre la logica umana. Molto oltre. Il piano di Dio comprende prove, persecuzioni, anche la morte, comprende difficoltà, comprende essere odiati dagli altri. La logica di Dio non è la logica dell'uomo. Le vie del Signore, i pensieri del Signore sono infinitamente al di sopra dei pensieri, le vie dell'uomo. Ma se noi camminiamo secondo la volontà di Dio, vuol dire che stiamo camminando di giorno, vuol dire che stiamo camminando nella luce. E Gesù dichiara chi cammina di giorno, se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, non ubbidendo a Dio, non fidandosi di Dio, anche se logicamente sembrerebbe migliore, ma non è la volontà di Dio, inciampa, perché la luce non è in lui. Se io scelgo di non fidarmi di Dio, se io scelgo di andare per me, ma non posso fare quello, mi porterebbe del male, perderei il lavoro, gli altri mi vedrebbero male. Se io scelgo di non fidarmi di Dio, usando la mia logica, no, quello mi porterebbe del male, non voglio che mi vedano così, scelgo di seguire la logica umana, io inciamperò perché sto camminando nelle tenebre. Invece se io mi fido di Dio, cammino di giorno, non inciampo. Grazie a Dio per questo. Andando avanti, 11 a 15, Gesù annuncia ai discepoli quello che succederà. Non è che capiscono, ma lui annuncia. Perché dopo loro, ma lui ci aveva detto, leggo. Egli disse queste cose, poi aggiunse, il nostro amico Lazzaro dorme, ma io vado a svegliarlo. Allora i suoi discepoli dissero, Signore, se dorme si riprenderà. Or Gesù aveva parlato della sua morte. Essi invece pensavano che avesse parlato del dormire, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente, Lazzaro è morto. Ed io mi rallegro per voi di non essere stato là affinché crediate, ma andiamo da lui. Sapete che in Isaia Dio dichiara che sempre ci dichiara in anticipo quello che farà? Allora, non vuol dire che ogni dettaglio della nostra vita, ma nella storia. Dio dichiara in anticipo, se qualcuno si ricorda perché Dio fa questo, lo dice in Isaia, perché Dio dichiara in anticipo quello che farà. Vi ricordate quel brano? Affinché quando succede, sapremo che era Dio. Non era per caso. Dio dichiara in anticipo, in modo che dopo il fatto, ma Dio aveva detto questo, allora era Dio. Ricordate, i discepoli avevano capito pienamente quando Gesù diceva che il terzo giorno risusciterebbe? No, non hanno capito, ma dopo il fatto ricordavano? Dopo il fatto, ma ci aveva detto, ecco! Così aumenta la fede. Così Gesù spiega, e perché dice, Lazzaro, il nostro amico Lazzaro dorme? Perché dalla prospettiva di Dio, che sa che tutti saranno risuscitati, chi ha la morte eterna, chi ha stare con Dio, lo vede la morte fisica come dormire, dalla prospettiva di Dio. Quindi parla dal suo prospettivo, Lazzaro dorme, ma io vado a svegliarlo. Lui dorme, ma allora sarà bene se solo sta dormendo. No, è morto, ma vado a svegliarlo. Sta dichiarando, io vado a farlo tornare in vita. Gesù dichiara in anticipo. Giovanni 10 abbiamo letto, se ricordo bene 18, lui sta parlando e dice: nessuno prende la mia vita, io ho il potere di riporla e poi di riprenderla poi. Sta parlando della croce e la risurrezione, annunciando in anticipo. I discepoli non capivano a quel punto, ma dopo, ma lui aveva detto questo. E qui dichiara che sta per svegliare, risuscitare Lazzaro. Non capiscono, ma vediamo un buon esempio nel loro versetto 16. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui. Allora, sentendo che Lazzaro è morto e non capendo che Gesù intendeva risuscitarlo, non capivano ancora, non sanno quello che Gesù sta per fare, ma sanno che Gesù sta per andare lì dove potrebbe anche morire. Allora, grammaticalmente, quando dice andiamo anche noi per morire con lui, chi è lui? Grammaticalmente può essere morire con Lazzaro. Lazzaro è morto, andiamo a morire con lui. Oppure potrebbe essere Gesù. Gesù, cercavano di ucciderti, se tu vai lì ti uccideranno. Andiamo. Fratelli, andiamo con lui per morire con lui. Io credo che probabilmente intendeva Gesù, ma non cambia tanto. Il punto è questo: nonostante che sapevano che Gesù andava, quindi anche loro, ad affrontare grandi rischi, hanno detto il posto più sicuro dov'è? Con lui. Pensate, loro sapevano che essendo discepoli di Gesù, se Gesù fu in pericolo, anche loro. E Gesù stava tornare in mezzo al fuoco. E loro dicono, andiamo con lui. Andiamo con lui. Il posto più sicuro non è restare lontano dai pericoli, il posto più sicuro è restare vicino a Cristo. Capivano tutto? No, ma volevano stare con Cristo. E quindi, quando tu hai situazioni, cosa cerchi tu? Tu cerchi di evitare le prove? Tu cerchi di essere visto bene dagli altri? Tu cerchi di evitare persecuzione? O tu cerchi di stare con Cristo? Loro volevano stare con Cristo anche al punto di morire. Andiamo anche noi per morire con lui. Io voglio quel tipo di fede. Di voler stare vicino a Gesù perché è la vita. Così partono e arrivano. E 17 Giovanni ci dà un altro dettaglio, leggo. Arrivato dunque Gesù, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Il viaggio evidentemente ha voluto dei giorni, c'erano i 2 giorni prima di partire, era tutto programmato, e Gesù voleva, scusate, se era già da 4 giorni nel sepolcro, se non avessero aspettato 2 giorni, sarebbero già morto. Fate un po' di matematica. Ma Gesù voleva che fosse morto già da giorni, già con l'inizio della decomposizione, in modo che nessuno poteva dire, ma non era veramente morto, era svenuto. No, Gesù, no, è importante che non ci sia ombra di dubbio che è veramente morto, perché partendo subito sarebbe già morto, ma Gesù voleva che fossero più giorni. Dio gestisce tutto. Mi metto nei panni un attimo di Maria e di Marta e le 2 sorelle. Gesù non arriva. Cosa avrebbe potuto sembrare a loro? Mando un un messaggero. Gesù non arriva, poi dopo arriva. Non è scritto che hanno pensato, e dubito che abbiano pensato, ma umanamente cosa avresti pensato tu a quel punto? Dov'è Dio? Dov'è Gesù? Perché non ci cura? Perché non vieni? Quello sarebbe una risposta carnale, e da come arrivano si vede che non era il loro cuore. Quanti buoni esempi per noi. Sappiamo dal contesto che Gesù non è in città, rimane fuori, perché Marta esce, dopo Maria esce per trovarlo. Quindi Gesù è fuori e qualcuno manda qualcuno, forse un discepolo, a vedere chi torna, eccetera. Leggo 18-19. Ora, Betania distava da Gerusalemme circa 15 stradi, e molti dei giudei erano venuti da Maria e Marta per consolarle del loro fratello. Giovanni ci spiega che era 15 stadi, che per noi è circa un po' più di 3 chilometri. 3 chilometri, quindi non lontano. Una camminata facile. Quindi era vicinissimo a Gerusalemme, che era importante, perché Gesù voleva essere glorificato davanti a tante persone. Perciò c'erano tanti giudei. Betania era un piccolo villaggio, ma evidentemente Lazzaro era una persona nota. E sono venute tante persone a consolare le sorelle della morte del loro fratello. C'era una folla di giudei lì da Gerusalemme, proprio a Gerusalemme, capo dei giudei, erano là. Versetto 20-22. Comprendiamo che Gesù era fuori il villaggio. Qualcuno va a riferire a Marta che Gesù era lì, forse non era insieme a Maria in quel momento, e lei viene subito. E qui vediamo un esempio di cosa serve in noi: fede. Leggo 20-22. Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta allora disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Che esempio incredibile di fede. Il suo fratello, amato fratello, era appena morto. E lei dice: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Io so quanto sei potente, lo avresti guarito. Ma anche adesso che è morto, io non so cosa farai, ma io so che tutto quello che chiederai tu al Padre te lo darà. Io so che tu hai un rapporto con il Padre che nessun altro uomo ha, che tu puoi chiedere qualunque cosa e il Padre lo farà. Non tanti chiamavano Dio Padre a quel punto. Ma lei sta parlando anche del rapporto di Gesù con il Padre. Lei aveva fede. Sapeva quello che avrebbe fatto? No, ma aveva fede. La fede non è fede in un certo esito. E fede nella persona di Dio in Gesù Cristo. Questo è importante capire. La fede non è fede che Dio farà quello che voglio io. La fede è che Dio farà la cosa giusta. La fede non è nell'esito che voglio, che a me sembra giusto. Noi abbiamo capito da anni. Uno di noi si ammala, ha un grave incidente, non preghiamo disperatamente per guarigioni. Preghiamo: Signore, se tu vuoi, tu puoi salvare e farlo, ma se tu sarai glorificato e questo è il momento scritto nel tuo libro, confidiamo in te anche in questo. Abbiamo fede in Dio, vogliamo avere più fede come ha Marta qui. Lei ha fede nel cuore di Gesù. Non solo nella potenza, ma nel cuore. Questo pace tranquillo, questo cuore tranquillo, questa grande pace. So adesso che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Lei aveva grande fede nel cuore di Gesù. Allora, questa è la fede che serve a noi. Gesù a questo punto prepara Marta e noi tramite la scrittura, anche se lei non capisce quello che sta dicendo, leggo. Gesù le disse, tuo fratello risusciterà. Marta le disse, lo so che risusciterà nella risurrezione all'ultimo giorno. Lei era una buona giudea, conosceva le scritture, sapeva che ci sarebbe la risurrezione nell'ultimo giorno. Lei sapeva questo, credeva fermamente. Quando Gesù perciò dichiara, tuo fratello risusciterà? Sì, Signore, lo so, ci credo, Signore, credo che lui risusciterà all'ultimo giorno. Lei fa un'interpretazione corretta secondo le scritture, non sta sbagliando. Non era stato rivelato che ci sarebbe qualcosa di diverso di quello. Lei fa un commento giusto. Non sbaglio per nulla, perché la risurrezione era all'ultimo giorno. E lei, conoscendo le scritture, ha fede ed ha pace. Non è agitata. Lo so che risusciterà nella risurrezione all'ultimo giorno. Tu vedi pace. Cioè sarà nel futuro. Ed io vivrò gli altri anni ancora sulla terra senza mio caro fratello. Ma io mi fido. Mi fido, lei ha tanto fede. Ma Gesù vuole spiegare di più e quindi dichiara forse le verità più grandi della Bibbia nei prossimi versetti. Quanto è importante che afferriamo questo. 25 e 26. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Fermiamoci. Dobbiamo afferrare questo. Gesù è la risurrezione e la vita. Consideriamo per primo che Gesù è la vita. Più volte Gesù ci insegna che Egli è la vita, che ha la vita in sé e che dà la vita. Per esempio Giovanni 5, 21 e poi 25, 26 di capitolo 5. Leggo. Infatti come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. 25, 26. In verità vi dico, l'ora viene. Anzi, è venuta che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e coloro che l'avranno udita vivranno. Perché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Gesù ha vita in se stesso. Gesù è la vita. Da dove viene la vita? Da dove viene la vita? Qui sulla terra. Da dove viene la vita? Ogni essere, pianta o animale, da dove viene la vita? Da Dio, ma in modo diretto da dove viene la vita? Dalla vita. Una pianta produce un seme. La pianta è viva, produce un seme che ha vita in sé, che veniva da dove? Dalla pianta. Due animali, maschio e femmina, si accoppiano. C'è la vita in loro e quella vita viene trasmessa al uovo, al piccolo affetto, quello che è. La vita viene dalla vita. La vita non arriva mai da solo, da sola, mai. La vita viene dalla vita, giusto? Da tutta la storia del mondo, la vita viene dalla vita. Non esiste una sostanza che ha vita in sé. Non esiste nulla che ha vita in sé. La vita viene dalla vita, ma Gesù ha vita in sé. Gesù è vita, non riceve la vita, è vita e perciò può dare la vita. Questo è importante capire, questo è grande, questo è grande. La vita non esiste in sé, sempre la vita viene solo trasmessa da un'altra vita, ma Gesù ha vita in sé, Gesù è la vita e dà la vita. In Giovanni, l'Evangelo, questo capitolo 1, parla che nel principio c'era la parola che scopriamo dopo, è Cristo, il figlio di Dio, prima di essere uomo, e la parola era con Dio e la parola era Dio. E poi versetto 4 dice, in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. In Cristo nel principio era la vita, sempre. Quindi Gesù qui dichiara a Marta e anche a noi di essere la risurrezione e la vita. Ma di quale vita sta parlando Gesù qui? Una persona che non ha Cristo, una persona senza Cristo ha la vita fisica? Certo, certo, il mondo è pieno di persone, miliardi di persone con la vita fisica, ma non hanno la vera vita. Sono spiritualmente morti, non hanno la vita spirituale. Gesù è la vita, produce anche la vita fisica, ma spiritualmente solo in Gesù si riceve la vita spirituale, la vita vera, la vita che dura. E notate che dice, io sono la risurrezione. Cosa è risurrezione? Tu fai vivere quello che è morto. E gli uomini di natura sono morti e ricevono vita e la risurrezione, tornano in vita o arrivano in vita dalla morte alla vita. Gesù fa questo, Gesù dà la vita. Quindi dove puoi trovare la vita tu? Solo in Gesù Cristo. E voglio andare avanti, versetti 25 e 26 ancora. Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Qui Gesù non solo spiega che è la vita e la risurrezione, ma spiega come ottenere la vita. Come si ottiene in base a questo brano? Cosa dice? Per ottenere, cosa dice? Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. Si riceve la vera vita credendo in Lui. Credere nella Bibbia vuol dire veramente, non è un sapere intellettualmente, è abbracciare e aggrapparmi a Lui come fonte di vita. Fonte di perdono, fonte di riconciliazione con il Padre. Credere in Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, vuol dire credere in Lui per quello che mi serve. Mi serve il perdono per essere riconciliato con Dio e credo in Gesù. Quindi non è credere intellettualmente ai dei fatti, no, è aggrapparmi a Lui. E poi lui dice, e chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. È una frase molto forte in greco, c'è una doppia negazione. E poi dice, mai in eterno. Quindi è mega forte. Chi vive, quindi chi ha creduto e ha la vera vita, non morrà mai in eterno. La salvezza è sicura. Nessuno può rapirli dalla mia mano. Ma si può lasciare la mano? No, perché la nascita, ricevere la vita, da quale seme arriva? Dal seme della tua fede? No. Primo Pietro 1:23, siete stati rigenerati, dati la vita, rigenerati, dati la vita, siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno. Il seme incorruttibile è quello che ci fa essere rigenerati, che ci fa nascere, che ci fa avere la vera vita di cui Gesù sta parlando nel nostro brano. Allora Gesù, questo è importante, Gesù spiega questo, si rivela a Marta e poi l'ultima frase: credi tu questo? Credi tu? Credi tu questo? La verità di Dio non è solo da sapere, ma è da credere con il cuore. Non intellettualmente, sì, io ci credo, no, non è quello il senso. Credere vuol dire aggrapparmi, fondare la mia vita su questa verità. Lo scopo per studiare la Bibbia non deve essere mai per sapere le verità di Dio in modo intellettuale, è piuttosto di credere e fondare la mia vita. Abbiamo una biblioteca, e una biblioteca è buona, una biblioteca è pericolosa. Perché io posso leggere i libri di teologia e di dottrina e avere tanta conoscenza. Ma non è quello credere con tutto il mio cuore in Gesù, vedendo il mio bisogno. Quello è gonfiarmi la testa. Cosa dice in 1 Corinzi? La conoscenza gonfia. Posso essere fiero di quanto so. C'è un aspetto dove conoscenza può essere utile, ma facilmente conoscenza gonfia. Invece Gesù, spiegando a Marta che egli è la vita, la risurrezione, in cui c'è la vita che dura per sempre e nulla toglierà quella vita, dice: credi tu questo? Lo afferri con tutto il tuo cuore? Credi veramente questo, non solo intellettualmente, ma lo credi di cuore, fondi la tua vita su questo? Fonde la tua speranza su questo? E questa domanda vale non solo per Maria, Marta, vale per te e per me. E Marta risponde: una donna di fede. Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo. Lei risponde, conoscendo le scritture, conoscendo le profezie, che serviva l'Eterno che doveva diventare uomo per togliere il peccato. Lei sapeva, serviva il Cristo, Isaia 53, che doveva essere percosso, dove il Padre avrebbe caricato la nostra condanna, i nostri peccati su di Lui. Lei conosceva le scritture. E lei capisce a questo punto. Credeva in Gesù in base alla sua conoscenza prima, ma non sapeva abbastanza. Adesso sa e pone tutta la sua fede. Sì, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, pienamente divino, anche pienamente uomo, venuto a provvedere la salvezza, quello che doveva venire, quello per cui tutti i sacrifici erano simboli, quello che stiamo aspettando. Io credo quello. Questa è la fede che serve per ricevere la vera vita. Porre tutta la mia speranza e fiducia nell'opera di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi non è sapere, no, è fondare la mia vita su questa verità. Certamente le verità in questo brano non sono solo per Marta, sono per noi. Quindi, ripasso, Maria e Marta hanno un fratello gravemente ammalato, mandano un messaggero a Gesù non per implorarlo disperatamente: vieni, vieni presto, lui sa... No, solo per informarlo. Avevano quella fede nel cuore di Gesù. Non erano disperati. Avevano fede. Io voglio avere più quella fede. Io voglio fidarmi in mezzo alle prove più grandi. Signore, tu vedi quello che sta succedendo, glorificati. nel modo che tu decidi. Ezechia, la città fu circondata e cosa fece? Riceve la lettera minacciandolo e lui lo mette davanti al Signore. Ecco Signore, mi fido di te. Chi confida nell'Eterno non sarà mai deluso. Non chi confida in un certo esito. No, lì sarò deluso, perché non so la volontà di Dio, ma io spero in quello che non è la volontà di Dio. Chi confida in Lui non sarà mai deluso. Notiamo che Gesù scelse di non andare subito e Dio sceglie a non sempre darci quello che crediamo noi di essere la cosa migliore, perché Dio sa qual è la cosa migliore. Un buon genitore, un bambino piccolo, sempre dà tutto quello che il figlio chiede subito, o sa che no, quello non è il suo bene. No, e Dio sa qual è il nostro vero bene. E Dio non ci dà quello che vorremmo, ci dà la cosa migliore, perfetta, che porta al vero bene eterno. Poi, non dimenticate i discepoli. Per loro Gesù stava andando verso il rischio di morte, è il loro grande rischio, ma loro dicono, restiamo con Gesù. E quello fa parte di camminare di giorno, restare con Gesù, anche se ci porta alla morte. Confidare in Gesù, camminare per fede, restare con Gesù, camminare di giorno, vuol dire costa quello che costa. Costa quello che costa. Io resto con Gesù. Questa è la fede. Questa è la fede. E poi infine, in questo brano, Gesù rivela che Lui è il Cristo, il Figlio di Dio. Marta comprende. Rivela di essere la vita e la risurrezione e che è per mezzo della fede vera che uno ha questa vita che non sarà mai tolta da nessuno. Senza la vera vita, che senso ha la vita? Che senso ha la vita senza la vera vita? In Marco 8 Gesù stesso dichiara questo. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? E Gesù sta dicendo, se tu non hai il perdono, se non hai la vera vita, se dovessi guadagnare tutto il mondo intero, tutto quello che sogni, non ti giova nulla. Non ti giova come gli altri ti vedono. Non ti giova che tu puoi avere l'esperienza che vuoi. Non ti giova quello che tu possiedi. Se tu non hai la vera vita, perderai tutto e ti troverai davanti a Dio per il giudizio senza speranza, mandato nel tormento eterno, mancando la comunione con Dio tutta la vita. No, la vera vita, la salvezza dell'anima è quello che vale. La vera vita che si ha per fede in Gesù come il Cristo, come l'unico che può dare la vita. Quindi che possiamo riflettere, che possiamo imitare la fede di Marta e anche Maria, che possiamo capire come gli apostoli che l'unico posto sicuro è di stare con Gesù, camminare nella luce, camminando per giorno, per non inciampare, essere afflitti, perseguitati, a volte uccisi, forse, ma non inciampare. Si fa camminando con Cristo. Viviamo così, aspettandolo. Padre, ti ringrazio per questo avvenimento in cui tu hai insegnato a Marta, ma tramite le scritture, perché lo Spirito di Cristo ha guidato Giovanni a scrivere anche questo capitolo, perché queste verità non sono solo per Marta, sono per noi. E io ti prego, opera in noi che possiamo avere la fede di Maria e Marta, che non diventiamo disperati gridando a te di fare quello che crediamo noi, ma semplicemente mettiamo davanti a te le circostanze, i problemi, fidandoci di quello che tu sceglierai di fare. Padre, chiedo questo. Vogliamo capire che tu sei tutto e quindi come i discepoli vogliamo camminare con te nella luce, anche se costa caro, perché solo così non inciamperemo mai. Invece se cerchiamo quello che a noi sembra un posto più gradevole o più sicuro, ma non è con te, certamente inciamperemo. E Padre, ti ringrazio che Gesù Cristo è la vita ed è la risurrezione, che vuol dire che dà vita anche oggi, e chi riceve la vera vita non morrà mai, è sicura per sempre. E vogliamo aggrapparci a Gesù Cristo con tutto il cuore e con tutta la mente, confidando in tutto quello che tu farai, perché farai il giusto per portare avanti la tua per noi, per portarci davanti a te. Grazie per un Signore, un Salvatore così. Nel suo santo nome ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.